Rock your mouth.
E buonasera e bentornati su Gonna Rock Your Mouth. Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia.
Alla regia è tornata la nostra dittatrice Anna. Scusate, era un mese e mezzo che volevo dire questa cosa e finalmente ho la possibilità di farlo.
Finalmente volevi annunciarci il ritorno di Darth Fener di Radio Yulm.
Esatto. E lo facciamo anche con una puntata speciale, vero Giorgia?
Sì, esatto. Infatti abbiamo spesso raccontato delle storie che ci narra la musica oggi lo facciamo un po' a tutto tondo, prendendo come ospite, perché abbiamo un ospite, lo posso svelare, Cinzia, che è un esperto di storytelling. Lo annunci tu, lo annuncio io?
Sì, lo annuncio io, sono emozionata. Siamo insieme al dottor Andrea Chiurato. Buonasera, professore.
Buonasera. Bentrovati.
Si ritrova imprigionato in questa gabbia di matte a parlare di storytelling e musica rock. Come esatto. Si sente?
Beh, un po' imprigionato perché effettivamente lo studio non è enorme, ma...
Ma non c'entra niente il fatto che lei sta all'angolino, vero? Cioè,
no, questa
è... L'abbiamo messo all'angolo del ring, praticamente, il professor Chiurato. Però speriamo che riesca ad emozionarsi con noi con la musica di Gonna Rock Your Mouth.
E iniziamo subito ad ascoltarla per immergerci nell'atmosfera?
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, to drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. But a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey!
ed è Jimi Hendrix ad iniziare questa carrellata nello storytelling musicale con All Along the Watchover. Questa canzone in realtà è di Bob Dylan ed è stata scritta per l'album John Wesley Harding del 1968. Essa divenne un classico nel repertorio di Dylan e infatti moltissimi artisti ne hanno dato in seguito una loro interpretazione, tra cui gli U2, quindi non gruppi da poco, e appunto il nostro Jimi Hendrix.
Parentesi che non faccio da circa 2 mesi, andate a recuperare i nostri podcast perché abbiamo parlato degli U2.
Abbiamo parlato praticamente di tutti, ma Jimi Hendrix ancora no, perciò questa
iniziamo,
è una bella
vai.
Mancanza, iniziamo. La canzone in realtà è molto semplice sia da eseguire sia nella struttura e ha un suono anche abbastanza povero con la chitarra che risponde alle frasi del cantato e dell'armonica, questo almeno nella versione di Dylan. E i due protagonisti di questa narrazione sono un giullare e un ladro, non meglio specificati, e appunto la canzone sembra mettere davanti ai nostri occhi una Babilonia moderna, pensa, piena di gente pronta ad approfittare della minima del minimo spunto e resa attraverso i molteplici riferimenti biblici. E in chiave allegorica il brano sintetizzerebbe il momento di crisi dell'artista nella prima versione di Dylan, ma poi anche di Hendrix esattamente. E che questo artista che cerca una via d'uscita da una situazione dove i businessmen e i plowmen si arricchiscono con il loro ingegno.
Come plowmen?
Esatto.
Hai fatto inglese oggi?
Esatto, abbiamo ripreso anche con l'inglese. E si arricchiscono con l'ingegno e la bravura dell'artista cercando di controllare la sua vita e scavando dentro di lui. Non sono discreti questi plowmen.
No, direi proprio di no. Anche perché sicuramente in questa canzone Hendrix riesce a enfatizzare un tono che c'è già di critica sociale, che è già nella canzone di Dylan, ma con il suo stile psichedelico. Sono d'accordissimo, il richiamo biblico e tutta questa allegorizzazione che c'è dietro questa storia, nonostante la canzone sia molto semplice nella sua base rispetto a cose ben più raffinate di Hendrix, il contenuto è semplice ma molto molto evocativo, e questa fortissima contrapposizione tra questi plowmen e dig my wine, che rubano il mio vino in qualche modo o che scavano dentro di me, e invece poi si chiude alla fine della canzone con questa apertura su questi due caratteri non meglio abbozzati, il giullare e il ladro, che è un po' come un Sancho Panza e un Don Chisciotte, ci riaprono l'orizzonte, quindi non tutto nero.
Sì, forse combattono contro i mulini a vento, come gli artisti, potremmo dire. Mi accodò una cosa che lei ha detto. Ha detto che questa è una versione allucinata e appunto Hendrix cambia tonalità al pezzo. E anche il video della canzone segue un po' questo stile psichedelico in qualche modo.
Beh, sicuramente è una cosa che si lega all'immaginario di Hendrix e direi proprio all'immagine di Hendrix, cioè questi colori fluo, questi effetti che sono rimasti molto legati appunto all'iconografia degli anni 70 e 60. Nel suo caso però secondo me riescono davvero a fondersi con la poetica del cantante, perché molto spesso questi elementi erano un po' appiccicati sopra l'immagine del cantante in qualche modo per creare un certo tipo di figura. In questo caso invece Hendrix credo che davvero questa spiritualità e questo sperimentalismo allucinato ce l'avesse dentro.
Quindi la scelta stilistica che si adatta perfettamente al cantante e la sua figura pubblica.
Se vogliamo dire, si adatta anche allo storytelling che è stato fatto attorno proprio alla figura di Hendrix in qualche modo. Perciò noi ci facciamo accompagnare da questo artista un po' maledetto alla prossima canzone. Thank you.
Stand So Close to Me dei Police. È il primo estratto dell'album in studio Zenyatta Mondatta del 1980.
Ti prego, ripetici Zenyatta Mondatta.
Zenyatta Mondatta. Adesso wow. Ci stava che lo pronunciassi male. Probabilmente non è questa la pronuncia corretta, ma chi siamo noi per dirlo? Ma comunque, quest'album valsa alla band un Grammy nell'82. La canzone parla dell'infatuazione di una studentessa per il suo insegnante e dell'inquietudine di quest'ultimo riguardo alla situazione. Il testo descrive infatti i sentimenti contrastanti di lui, che da un lato viene diciamo sopraffatto un po' dalla lussuria, dall'altro la sensazione di molestia, di molestare quindi la ragazza, mentre le diceva sulle sue, come si dice, le dicerie alle sue spalle si diffondono.
Sì,
un po'.
Siamo sempre su argomenti family friendly. Ovviamente. A quest'ora di sera qui a Gonarocchio il Mouth, e li porta tutti Cinzia, ovviamente.
Ehi! Ma comunque il titolo, diciamo, della canzone deriva da un verso in particolare che dice: strong words in the staff room, the accusations fly. Wow, con l'inglese anche il mio, dai, riconoscimelo per una volta.
Sì, sull'accusation che vola in giro.
Ma comunque, Don't Stand So Close to Me può essere considerato un esempio di canzone paranoia a causa della situazione dell'insegnante che appunto cerca di evitare le tentazioni della ragazza che lo brama. I testi e le musiche sono state scritte da Sting, che precedentemente aveva lavorato come insegnante di inglese. Is that a true story? Vedremo. Mentre il verso Just Like the Old Man in the Book by Nabokov, quindi proprio come il vecchio in quel libro di Nabokov, si riferisce ovviamente al famoso romanzo di Lolita, che affronta tematiche molto simili a questa.
Sì, Amber Amber.
Amber Amber, come l'hai pronunciato, scusa?
Humbert Humbert.
Humbert Humbert.
Esatto. Vabbè, abbiamo dato tutte le versioni, quindi
scegliete voi quella che preferite. Ma lo sai una cosa, la sapete una cosa curiosa? Mentre si trovavano a Monster, oddio, come si pronuncia, ragazzi? Montserrat. Grazie. Sting venne chiesto di eseguire dei cori su Money for Nothing dei Dire Straits. Eseguì quindi il verso I Want My MTV, con richiamo alla melodia proprio di questa canzone. E quando la storia venne resa di dominio pubblico, i legali della casa discografica di Sting lo permisero perché il suo nome fosse inserito
tra gli autori della canzone.
Esattamente, con un grande imbarazzo però dello stesso Sting.
Vabbè,
ma entriamo in realtà nel video, professore.
Allora, il video, devo dire che me lo sono giusto andato a rivedere ieri, perché era un po' che era fuori dai miei orizzonti, e penso che sia sinceramente uno dei video più brutti dei Police e è una palese dimostrazione che negli anni 80 si è prodotta grande musica accompagnata da video tremendi. E, per chi non l'ha mai visto, è un video con delle sovraimpressioni su vecchio green screen, quindi proprio primi esperimenti di sovrapposizione di immagini digitali con immagini analogiche. Si vedono i membri della band che girano su se stessi, un effetto che è veramente da cavarsi gli occhi. Ma la parte, secondo me, è veramente più trash del video, nella parte finale, in cui l'art director, probabilmente suggestionato dai videogiochi di quegli anni, fa una videata a scorrimento su vari livelli, in cui ci sono vari elementi, tipo una camicia che passa da un livello all'altro mentre i Police scorrono su queste linee. Una cosa veramente orrenda, che però mi ha fatto venire in mente come sempre negli anni 80 e andando già verso gli anni 90, poi i Queen ci regaleranno invece sempre su queste false righe di video ignoranti dei capolavori come I Want to Break Free.
Che è un video tra l'altro bellissimo, che non abbiamo inserito ma che avremmo potuto benissimo mettere in questa carrellata.
Ma i Queen sarebbero comunque usciti in un modo o nell'altro, quindi insomma.
Beh, adesso parliamo dei Police, che pur avendo la matrice nobile di Nabokov, di tantissima letteratura, hanno però questi video trash, li accompagnano con questo storytelling che lascia un po' a desiderare probabilmente.
Sì, esattamente, meraviglioso la descrizione. Proprio si capisce che è un video molto caro, vero?
L'abbiamo visto.
Esatto.
Mettiamola così, essendoci, ahimè, stato dentro in quegli anni 80 e avendo avuto un immaginario segnato da quelle cose tremende, diciamo, esserne usciti fuori e ritornarci dietro con guardo retrospettivo, dice meno male che sono finiti, soprattutto per come si vestivano e pettinavano negli anni 80. Perché da grande fan di metal, e ci avviciniamo poi alla canzone dopo, il gruppo dopo, se vi ricordate quanto erano cotonati negli anni 80 e che caschetti avevano negli anni '80, beh, Bon Jovi vi sembrerà, come dire, qualcosa di soft, direi.
E con questa descrizione lanciamo il prossimo gruppo.
When the bell begins to chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time. 'Cause at 5 o'clock they take me to the gallows pole.
Low it be. thy name, sì, sia però santificato tu hai... il tuo nome, sì, scienza.
Sì, ma tu entri su questo assolo di
il
chitarra.
Il mio momento esorcismo con sotto l'assolo, cioè doveva esserci e tu l'hai rovinato.
Sì, è
basta,
stato
adesso non
farlo.
Andrai più in paradiso, il tuo nome non sarà santificato.
Ok.
Basta, il nostro momento blasfemia è stato portato da questo pezzo del 1982, scritto da Steve Harris per l'album The Number of the Beast degli Iron Maiden, il gruppo appunto di cui parlavamo nell'intervento precedente. Il testo della canzone parla delle ultime ore vissute da un condannato a morte immediatamente precedenti all'esecuzione. E inizialmente il condannato sembra rassegnato di fronte alla morte, ma poi si convince di non averne paura perché la vita in fondo è solo un'illusione e potrebbe esserci qualcosa dopo.
Io vorrei fare una citazione, scusate. In fondo, per una mente ben organizzata, la morte non è altro che una grande avventura, che non so se la riconoscete, ma questo la dice il grande, famosissimo Albus Silente di Harry Potter. Scusate.
Vabbè, anche questo c'entra tutto lo storytelling che ci possiamo mettere.
E stranamente, invece, c'è un collegamento tra, beh, non proprio tra Harry Potter, direi, o Albus Silente e Dickinson, che a mio avviso rimane una delle migliori voci del metal ad oggi. Mm-hmm. Ancora ad oggi, un fantastico nanetto irlandese. E che c'è un collegamento perché Dickinson ha avuto anche una carriera solista a fianco alla carriera degli Iron, oltre al fatto che ha anche il brevetto di volo e guida i Jumbo Jet, ma a parte questo, è un grande fan di alchimia e di mondi fantasy, diciamo. E una del forse il suo secondo album solista, se non mi ricordo male, si chiama Chemical Wedding ed è proprio dedicato tutta a una rilettura molto fantasiosa dell'immaginario alchemico, che, come dire, è un tema non tanto l'immaginario alchemico, ma queste storie un po' allucinate, queste storie appunto molto simboliche, molto allegoriche, si ritrovano spesso negli Iron. E trovo che Hallowed by the Name è l'ho scelta proprio perché, come storytelling, è una canzone che racconta una storia, cioè una persona che va al patibolo. Non so se a un certo punto gli scompaia la paura, però sicuramente c'è un confronto con la morte, c'è un confronto a viso aperto, e alla fine questo confronto viene fatto senza paura. Quindi tanti elementi di storia in un testo davvero molto molto denso.
Tra l'altro citavamo prima un altro gruppo di un mondo rock totalmente diverso, sia i Queen, e anche loro hanno scritto una canzone che potrebbe riguardare l'affrontare la morte, sia Bohemian Rhapsody, che banalmente tutti possiamo conoscere per il film che ha spopolato, o no?
Ma che non ha vinto niente agli Oscar.
Vabbè.
Cioè, non per la canzone.
Cinzia ieri notte ha seguito gli Oscar. Esatto. È in after, quindi
sì.
Torna a parlarne. Comunque sia, in Hallowed by the Name segue una lunga parte interamente strumentale, che era l'assolo che stavamo ascoltando, che rende bene appunto il crescendo di emozioni provate da questo condannato a morte, protagonista di quest'unica storia. E questa parte culmina nell'invocazione finale, ripetuta più volte: sia santificato il tuo nome. Alla fine come finisce la storia? L'uomo viene giustiziato. E la canzone, la cosa bella è che ha un inizio lento scandito dalle campane suonate da Clive Barr, e poi il ritmo, preceduto dal cantato di Bruce Dickinson, aumenta e resta costante praticamente fino alla fine della canzone. Ed è degna di nota la particolare struttura musicale che abbiamo appena descritto, con questo climax finale che accompagna le riflessioni. E l'assolo, no, Cinzia, che ci dici?
Sì, quell'assolo che torna a ripetere: tu hai rovinato brutalmente, inserendotici sopra.
Vabbè, non si può fare tutto. Tu l'hai salvato con la citazione di Silente, contestualizzata dal prof a sorpresa, tra l'altro.
Tra l'altro io volevo dire, prima di passare alla prossima canzone, che non abbiamo specificato che, a differenza delle solite di tutte le nostre puntate dove la scaletta la scegliamo interamente noi, questa scaletta, ad eccezione di una canzone, è stata scelta interamente dal professore, quindi ottime scelte, prof.
Quindi,
esatto.
Se gli ascoltatori a questo punto non gradiranno, sapete chi venire a cercare.
No. Però con una varietà di scelte, perché questa canzone è differente dalla precedente e differente dalla successiva.
We'll be right back.
Lives dei Audioslave nel 2003 è il terzo singolo del loro primo album. Ho detto il titolo, sai, magari non l'avevate intuito visto che lo sta ripetendo in loop e continua a ripeterlo anche
effettivamente
adesso.
Effettivamente avevamo il dubbio.
Sì, esatto, però posso dirti qualcosa di più che magari non sai.
Dica,
ovvero
dica.
Che la canzone è caratterizzata da un riff di chitarra e batteria diciamo pesanti e una solo rot di Tom Morello. Nell'ultima nota il cantante Chris Cornell ottiene un effetto insolito colpendo ripetutamente la gola con il lato della mano mentre cambia tonalità. Io non so perché l'ho fatto, perché visto che poi ho tenuto la stessa tonalità, però mi veniva automatico mimare quello che stavo leggendo. Va bene. Il video musicale della canzone è composto da clip del film Vanishing Point del 71, in cui una Dodge Challenger
ti stai ancora colpendo la gola per cercare di cambiare tonalità.
Esatto. Vabbè, una Dodge Challenger bianca del 70 viene guidata da un tossico dipendente da Denver a San Francisco e coinvolta in diversi inseguimenti automobilistici con auto della polizia, motociclette, una Jaguar e le clip di un DJ radiofonico che viene interpretato da Cleavon Little cantando e ballando con musica del 70 sono tutte state sincronizzate con le canzoni, con la canzone appunto degli Audioslave. Altre parti sono state invece rifatte con i membri della band e nell'auto guidata dal cantante appunto Chris Cornell e suonando di fronte a un piccolo pubblico nel deserto del Nevada. Il film e il video finiscono con la muscle car che si schianta deliberatamente contro un blocco stradale allestito un po' dalla polizia.
Tu non hai avuto Sting come insegnante di inglese?
Magari, mi dispiace. Pertanto il video è stato bandito totalmente dalla MTV. Con il batterista della band Brad Wilk hanno autografato l'interno del bagagliaio di questa macchina come piccola curiosità e il video è stato girato a Los Angeles in California e è stato prodotto da Alan Watch e diretto dalla AV Club. Ora, io ho fatto una carrellata enorme, diciamo, delle caratteristiche un po' del video, ma professore, un commento magari più approfondito su quanto il video racconta, appunto?
Innanzitutto il richiamo è fondamentale a Vanishing Point perché è davvero un film cult dell'immaginario americano, è un po' l'Easy Rider su quattro ruote, anche direi ancora più nichilista perché già Easy Rider non è che lasci grandi prospettive di gioia alla fine, ma Vanishing Point non ha davvero apparentemente spunto, è un film nichilista appunto che come questo video va a schiantarsi contro una barriera inamovibile. La cosa però che ho sempre trovato molto interessante, sicuramente gli Audioslave riescono a mischiare delle sonorità che vengono appunto sia dai Rage Against the Machine, quindi Morello, sia dai Soundgarden, e già questa sonorità secondo me è molto accattivante e riflette un po' anche lo stile di questo video, deserto, sporco, macchine, come dire, molto on the road. Per quanto riguarda la canzone in sé, ecco, forse secondo me in questo caso è più il video che racconta la storia, mentre Cornell riesce come al solito a dare un grandissimo spessore anche a testi molto semplici con l'incredibile estensione della sua voce.
Con il picchiettio sulla gola.
E anche con quelle cose un po' strane che si inventa picchiettandosi gola e quant'altro. Però sicuramente di quell'album, degli inizi degli Audioslave, per me rimane assolutamente una delle canzoni migliori.
Bene, e noi procediamo ad ascoltare. Giorgia, cosa ascoltiamo adesso?
Ascoltiamo una canzone che secondo me di cui ci parlerà Anna dopo, visto che è un gruppo che le piace molto.
Esatto.
Io li ho visti in concerto, i Florence and the Machine.
Oh,
Florence Welch dei Florence and the Machine, questa era My Boys Builds Confidence, e come promesso ce ne parla la nostra sola ed unica dittatrice.
Grazie per avermi introdotto in questo modo.
Anche è un piacere.
Al nostro ospite.
Allora, il nostro ospite ci conosce ormai da qualche canzone, perciò ha già capito lo spirito goliardico di Gonna Rock Your Mouth.
L'importante è che sia solo goliardico. Mm-hmm. Allora, i video di Florence and the Machine sono sempre stati molto particolari. Diciamo che anche My Boys Builds Confidence dell'album Lungs, credo si pronunci così.
Sì,
esatto, perché io non sono andata d'inglese.
Tra l'altro possiamo ricordare, è l'album che ha pezzi come Dog Days Are Over e altri pezzoni dei Florence.
Dai, Sofia, falla parlare.
Vai, dici.
Diciamo che tra l'altro Lungs è stato l'album di debutto della band, che è guidata da Florence Welch, da cui prende effettivamente il nome. Però abbiamo una curiosità: infatti prima di registrare Lungs, Florence aveva preso in considerazione o tentato diversi progetti nel settore musicale, compreso l'interesse a diventare una cantante country, a registrare quindi canzoni folk.
Poteva essere la Taylor Swift di qualche anno fa.
Esatto.
E invece no.
Meno male che non è andata così.
Esatto.
Tra l'altro fu solo quando Welch iniziò a scrivere e registrare con l'amica d'infanzia Isabella Summers agli Antenna Studios di Londra che Welch creò un suono che voleva sviluppare ulteriormente, e appunto è quello là che ritroviamo all'interno di Lungs. Tu hai citato altri singoli conosciuti, tra quali Dog Days Are Over, ma anche Rabbit Earth.
Sì,
quindi, ci sono anche questi qua. E comunque, tra l'altro, pur non essendo un singolo, My Boys Built Coffins ha un video seguito da una lunga introduzione della cantante che poi suona, tra l'altro, su una panchina. Lei, professore, ci vuole dire qualcos'altro?
Il video devo dire che l'ho scoperto anch'io preparandomi per la trasmissione ed è curiosissimo perché si vede davvero che è un video fatto all'inizio della carriera del gruppo, quindi con pochissimi mezzi. Addirittura questa intro in cui c'è una specie di intervista a Florence in cui descrive molto ironicamente lo spirito della sua musica, specie la ricorrenza del tema della colpa, che è effettivamente uno dei grandi temi dei Florence and the Machine. Non conosco sinceramente l'ultimo album, non sono preparatissimo sull'ultimo album, conosco bene i primi due, che secondo me hanno da una parte il merito della voce della cantante, che è eccezionale, si unisce a uno stile, direi, sia di modo di cantare, sia uno stile visivo che è molto anni 70, molto flower power, e anche questo l'ho trovato molto, molto interessante all'inizio, anche se poi è diventato un po' di maniera, mi sembra un po' un modo di vendersi, mettiamola così. E invece la cosa che mi piaceva di canzoni come questa My Boy Builds Coffins era l'eccentricità, perché Florence Welch è chiaramente un'artista eccentrica, e penso che davvero in questa canzone, che parla di come il suo ragazzo costruisce bare,
wow,
sia un commento molto lieve sull'idea della morte, ma anche come dire, è quasi filosofica, perché a un certo punto c'è questo verso che dice costruirà una bara per me, costruirà una bara per lui e un giorno costruirà una bara anche per te. Come dire, ma appunto tutto reso in uno stile, con una comicità molto leggera che mi ricorda il meglio dei Monty Python inglese.
Beh, wow. Un paragone nobile per una cantante che ci ha regalato anche degli album fantastici. Io sono andata a vedere Florence and the Machine in concerto.
Anna
mi sta invidiando tantissimo. Lei sì, con questo stile eccentrico saltellava sul palco a piedi nudi,
La vera domanda è qua: quale concerto non sei andato? Io continuo a chiedermelo ogni volta. Però
troppi,
prima di ricevere la tua risposta, di cui sinceramente non ho mi interessa. No, e vorrei introdurre in realtà la prima rubrica che abbiamo qui a Agora Rock Your Mouth quando c'è un ospite. Ovvero la canzone che stiamo per ascoltare è una canzone che il nostro caro professore deve indovinare. Deve indovinare il titolo e diciamo chi la canta. L'unica informazione che ha a sua disposizione è l'anno di uscita, perché è l'anno in cui è nato. Quindi beh, in bocca al lupo professore, la lasciamo a questo arduo lavoro.
Ci proviamo, ci proviamo.
Come a 20 secondi dall'intro della canzone il professore ha subito detto questa canzone, ha detto tutto. Vogliamo ripetere che canzone è?
È Boys Don't Cry dei Cure.
Non vale, cioè 20 secondi ci sono rimasta un pochino.
20 secondi, una canzone famosa però dopo 20 secondi.
Esatto, cioè poteva almeno fingere di aspettare un attimo, vabbè. Comunque questa
però
canzone...
dalla scaletta che ha proposto si vede che il prof sì, ne sa di musica, anche... musica bella come il rock.
Dovevamo essere più cattive, Giorgio. Vabbè.
La prossima volta.
Comunque questa canzone è un piccolo racconto, nel senso che è un legame con l'omonimo film del 99. Il soggetto è basato su un fatto di cronaca e le vicissitudini del giovane Brandon Tina, transgender biologicamente femmina, nato appunto Tina Brandon. Cioè ha cambiato nome
sì,
e cognome.
Ha invertito
nome e cognome. Nonostante comunque la non eccellente distribuzione negli Stati Uniti, la pellicola suscitò interesse e consensi accresciuti con il concomitante assassinio di un adolescente gay, Matthew Shepard. Grazie a questo film Hilary Swank ha vinto il Golden Globe per la migliore attrice e un film drammatico l'Oscar alla migliore attrice nel 2000. Ma visto che
hai seguito gli Oscar, ci dai anche queste
esatto.
informazioni.
Ma in realtà volevo dire, visto che il professore l'ha indovinato in 20 secondi, adesso qualche informazione di più è dovuta, vero?
Assolutamente, cioè nel senso che la devo dare io l'informazione
sì.
in più?
Sì.
Allora, beh, è stato facile indovinarla perché sicuramente Cure, anche se non devo dire non li conosco così bene... legati a questo film all'inizio del millennio hanno fatto davvero sfracelli, penso che sia una delle loro canzoni più famose e l'attacco è così particolare, l'attacco di batteria, che è abbastanza semplice indovinarla. Venendo al discorso musica storytelling, questo invece è uno di quei casi in cui è vero, c'è un collegamento tra il film e il pezzo, però seguono un po' due vie parallele, perché il pezzo è molto antecedente, il film viene molto dopo, però sono quei casi in cui musica e immagine sembrano legarsi per alchimie stranissime. Cioè questo film, appunto, con questa messa in discussione dei ruoli di genere, che in quegli anni era già abbastanza avanti, diciamo, si lega benissimo con lo stile dei Cure, che molto prima già proponeva una versione molto goth, molto dark della bellezza maschile, che ahimè ai miei tempi fece scuola, non ahimè per il modello, ma per le pessime repliche di finti cantanti dei Cure che si ritrovavano a tutti i concerti. E
non tutti sono Robert Smith,
no, decisamente no.
E vabbè, ce ne faremo una ragione, come ci faremo una ragione del fatto che ci stiamo avviando alla fine di questa puntata,
che è sempre una cosa molto triste.
Però tra l'altro posso dare un'informazione, dimmi, di servizio. Qui abbiamo in studio presente anche un'altra voce di Radio Yulm, ossia Camilla di Anime Time, che era con me al concerto dei The Cure, perché sono andata anche a questo concerto.
Ovviamente,
mi ucciderà.
Anna, tu te lo aspettavi?
Per niente proprio, guarda.
Cioè, ovviamente.
Salutiamoci che è meglio.
Esatto, l'ultima cosa prima di entrare nella nostra rubrica finale, appunto il Rock Between the Line, sono i saluti, i ringraziamenti dovuti al professore. È una richiesta che gli facciamo, della quale in realtà non è stato messo al corrente, ma è molto facile, ovvero noi di solito ci salutiamo con un grido Let's Rock tutti insieme. Quindi al mio via, se vuole salutare anche lei in questo modo, poi ci avviamo all'ultima rubrica e concludiamo la puntata di questa sera.
La vogliamo, anche se non si vedrà, deve fare anche il simbolo,
il simbolo ovviamente del rock, perché sennò non c'è pathos abbastanza.
Esatto.
Va bene, quindi ragazzi, noi ci sentiamo in realtà tra pochissimo, ma vi do già l'appuntamento a settimana prossima, e nel frattempo noi ci salutiamo con un
Let's Rock!
E la canzone di questo Rock Between the Lines è tratta dal quarto album in studio dei The Killers, Battleborn. The Killers hanno una tradizione legata ai video e allo storytelling e hanno coinvolto nelle storie delle loro canzoni moltissimi registi, tra cui anche Tim Burton. Il video di questa canzone è la continuazione a distanza di ben 8 anni di uno dei pezzi più famosi e iconici della band di Las Vegas, Mr. Brightside. Il video è caratterizzato da una fusione tra un cartone animato e un cortometraggio, caratterizzato da continui flashback. La storia raccontata rappresenta allo stesso tempo il prequel e il sequel della storia d'amore di Mr. Brightside, a cui fa continui riferimenti, come ad altri nomi legati alla band. Si intravede infatti un'insegna sul tetto di un edificio con scritto Hot Fuzz, ossia il primo album dei Killers che contiene appunto Mr. Brightside. Un'altra citazione si ha poi in una scena successiva del video, quando nel garage in cui la band suona compare la scritta Battleborn, nati per la battaglia, che è anche dei motti appunto dello stato del Nevada. Sono poi presenti gli stessi personaggi, ossia il cattivo di Mr. Brightside, Eric Roberts, e la ballerina Isabella Amico, che appunto nel video spezza il cuore del cantante protagonista Brandon Flowers. E questo è il nostro Rock Between the Lines con Miss Atomic Bomb.
Te ne stavi con le tue migliori amiche per strada, continuando a ricaderci. Mi chiedo cosa tu sia diventata. Ero appena arrivato in città, il ragazzo con gli occhi desiderosi. Non sono mai stato uno che si arrende, ignaro delle bugie delle studentesse. E quando guardo indietro a quelle notti di neon, il sedile di pelle, il rito di passaggio, sento il caldo, vedo la luce da Miss Bomba Atomica. Mentre ci baciavamo, avevamo la radio accesa.
Ti mancherò quando me ne sarò andato. Ombre che si rincorrono alla luce della luna. Attraverso il deserto in una calda notte. Per un secondo avevamo vinto. Sì, eravamo innocenti e giovani. Cacciato fuori dalla notte, tu hai un cuore ingenuo. Così hai preso posizione, ma perdere la grazia è stata la parte più difficile. Sembra come avere un pugnale conficcato nella schiena.
Cerchi di trovare un riparo, ma non riesci a sfuggire al secondo attacco. La tua anima era innocente, lo ha baciato, e lei ha nascosto tutto. Avresti dovuto vedere il tuo visino che bruciava d'amore, tenendo duro con tutta te stessa. Tutto ciò che volevo era una carezza. Un po' di tenerezza e verità non chiedevo tanto, no. Si può dire che ero nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, Miss Bomba Atomica. La nuvola di polvere si è posata e i miei occhi vedono bene, ma a volte in sogni improvvisi continuo a sentire.
Sono qui in piedi, con il sudore sulla pelle, e questo amore che ho cullato si sta consumando. Ma sono qui, in piedi, e tu sei troppo in ritardo. L'onda d'urto di quello che hai fatto ha sussurrato e ha messo il sigillo al tuo destino. Sembra come avere un pugnale conficcato nella schiena. Cerchi di trovare un riparo, ma non riesci a sfuggire al secondo attacco. La tua anima era innocente, lei lo ha baciato e lei ha nascosto tutto, un gioco perdente. Avresti dovuto vedere il tuo visino che bruciava d'amore, tenendo duro con tutta te stessa, ma non puoi sopravvivere, tutto quello che volevo era un contatto, quando vuoi tutto, un po' di tenerezza e verità, non chiedevo molto. C'è un altro lato, parlo di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Like a dagger buried deep in your back. You run for cover, but you can't escape the second attack. Your soul was innocent, she kissed him and she painted it black. You should have seen your little face, burning for love, holding on for your life. All that I wanted was a little touch, a little tenderness and truth. I didn't ask for much, no. Talk about being at the wrong place at the wrong time. I miss the time.
Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia.
Io sono il dottor Curato.
Anna alla regia.
Questo è Gonna Rock Your Mouth. Gonna rock, gonna rock, gonna rock, gonna rock, gonna rock, gonna rock, gonna rock your mouth. And I tend to get just a man. Gonna rock your mouth. Rock, 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 rock.